La musica mi ha sempre accompagnata e mi è stata d'aiuto anche quando ho accolto quella cagnolina. Grazie alle note, lei ha vinto le sue paure e insieme formavamo un grande duo che qualcuno ha voluto spezzare. Sono una musicista, suono chitarra, tastiere e ukulele. Prima della pensione ho insegnato nelle scuole medie e diretto un coro polifonico. La musica ha sempre arricchito la mia quotidianità e nel rapporto con Diana, la mia Golden Retriever, ha addirittura fatto la differenza. Per questo ho sempre pensato che fossimo destinate l'una all'altra. Diana è arrivata a me con la sua speciale melodia, come nelle note di un adagio. Il richiamo del suo musetto affusolato mi ha catturata in un mattino piovoso dedicato alla spesa, da una fotografia fissa sulla bacheca di un centro commerciale. Sono rimasta incantata, così Fabio, il mio compagno, mi ha chiesto: «La vuoi?» E io, anche se non avevo mai pensato di tenere un cane, ho detto sì. Il giorno dopo, lui mi ha accompagnato nell'allevamento, dove viveva la cagnolina. Aveva 2 mesi, pelo color miele di castagno, ed era l'ultima nata in mezzo a cani di grossa taglia. La sua vita non era facile, spesso non riusciva neanche a mangiare e soffriva molto per l'abbaiare continuo degli altri animali. Era tutta tremante, impaurita. Franco, l'allevatore, ci informò che Diana non aveva pedigree e che perciò era destinata a vari acciacchi, come la displasia dell'anca, e le sue prospettive di vita si aggiravano sui 5 anni. Ci spiegò che aveva un carattere schivo, imprevedibile, ma ciò non mi fece desistere e fiduciosa me la portai a casa. I primi 3 giorni Diana non mangiò né abbaiò, se ne stava in un angolo a mugulare. Così, a malincuore, con Fabio decidemmo di riportarla indietro. Passata una settimana, però, la sua mancanza era talmente forte che proposi al mio compagno di tornare all'allevamento e di lasciare scegliere a lei. Mettemmo Franco al corrente della nostra idea e una volta lì lui portò Diana vicino al cancello, oltre il quale io e Fabio l'attendavamo. Lui le si accovacciò accanto e le parlò, spiegandole che se voleva venire con noi poteva uscire da quel recinto. Diana mosse qualche passo verso la nostra direzione, poi, tremando, si fermò e si voltò verso suo padrone. Pensai che avesse scelto lui. Invece, oltrepassò il cancello e ci guardò implorante, come per dire: «Vieni a me a prendere tu». Quando la presi in braccio, lei si accoccolò sulla mia spalla. Nei giorni che seguirono, non fu facile guadagnarsi la sua fiducia. Diana aveva paura delle persone. Per strada si scatenavano in lei veri attacchi di panico che la inducevano a scappare all'impazzata, a rischio di finire sotto un'auto. Dormiva di notte e di giorno stava sveglia. Ma in questo la musica mi venne in soccorso. Una sera spostai accanto al lettone la sdraio imbottita che le faceva da culla. Misi un CD con la Ninna Nanna di Brahms e l'accompagnai ad accoccolarsi. La melodia la rilassò. Diana si addormentò placidamente e da allora quello divenne il suo rito serale e pomeridiano. Ricorsi alle note anche quando si agitava perché qualcuno veniva a casa. La musica la calmava e la riequilibrava. La sua preferita era What a Wonderful World di Louis Armstrong, che ascoltava spesso mentre le masseggiavo le zampe. In seguito riuscì anche a portarla con me a teatro. Una sera andai a parlare con la direttrice e le chiesi il permesso di tenere con me la cagnolina durante lo spettacolo, assicurandole che non si sarebbe fatta minimamente sentire. Lei acconsentì a fare una prova, a patto che io entrassi e uscissi da un ingresso separato rispetto a quello del pubblico e che occupassi un posto appartato del palco. L'esperimento funzionò e a quelle seguirono diverse altre serate in cui Diana si stendeva ai miei piedi e sonnecchiava tranquilla per tutta la durata della rappresentazione. Diana fisicamente aveva le zampe più lunghe del corpo, perciò col mio compagno scegliemmo il nomignolo di Garzina, che usavamo per le coccole, riservandole il suo nome invece per impartirle la disciplina. Questo era il compito di Fabio. A lui obbediva. Lo vedeva come il capobranco. Io invece avevo un ruolo più materno. Come la dea della caccia, da cui aveva preso il nome, la nostra cagnolina amava i boschi, dove adorava correre e perdersi libera da ogni paura. Con Fabio facevamo gite in montagna e in quelle occasioni la lasciavamo libera di allontanarsi perché sapevamo che quello era il suo spazio sicuro e che ogni volta avrebbe fatto ritorno. Certe volte il mio compagno si metteva a giocare con lei. Anziché lanciarle il classico legnetto perché lo riportasse indietro, scagliava un sasso e Diana gli restituiva proprio quello. Così, quando io lanciavo un legnetto, lei mi riportava un sasso. Lo stesso facevamo anche in campagna con le mele. Fabio gliene faceva annusare una, la gettava in mezzo alle altre cadute e lei ritrovava sempre quella giusta. A volte era davvero buffa. Si trascinava sul pavimento di casa come un serpente, oppure si dondolava a mo' di papera tanto da farmi dubitare che avesse avuto altre vite. In più, era una grande imitatrice. Un mattino la vidi tornare dal pollaio con un muso strano, avvicinarsi alla vecchia poltroncina in cortile e rovesciarvi con la bocca un uovo. Doveva aver imparato da me quando mi seguiva dalle galline il giorno prima. Non solo, avevamo una gallina, Mafi, che si spulciava sempre e Diana cominciò a fare lo stesso. Quando si stancò, passò a imitare il nostro gatto nero che faceva le fusa. Imparò a nuotare osservando me, mentre Fabio la reggeva e le piacque talmente tanto che anche quando era fuori dall'acqua continuava ad agitare le zampe per galleggiare. Negli anni bui in cui, a causa di una frattura alla gamba, rischiai di rimanere su una sedia a rotelle, incominciai a pensare a Diana come un angelo custode. Lei sembrava percepire i miei stati d'animo ed era la sola che riuscisse ad avere accesso alla mia depressione. Non nascondo d'aver meditato di farla finita, specie dopo la mia separazione traumatica da Fabio. In quei momenti mi chiudevo in camera e piangevo. Lei se ne accorgeva, si sistemava dietro la porta e piagnucolava a sua volta. Questo faceva sì che io reagissi. Mi asciugavo le lacrime, aprivo la porta, mettevo della musica e giocavo con lei. Anche quando mi trasferì in paese e dovetti ricominciare da zero e vincere le diffidenze dei vicini, Diana fu per me l'unico sostegno. Un mattino d'estate la cattiveria di qualcuno me l'ha portata via, avvelenata da una polpettina di carne, e buona parte del mio cuore è rimasta intossicata per lungo tempo da quel veleno. Oggi so che niente avviene per caso e che la presenza, così come la mancanza della mia cagnolina, sono parte della mia crescita personale. Non c'è giorno che io non pensi a lei e che non mi venga dato un segno della sua presenza spirituale attraverso quelle che chiamiamo coincidenze, ma che io reputo segnali. Di Diana voglio ricordare soltanto la melodia.